Geschwister, heut nicht morgen. Heute bring ihm deine Last. Heute bring ihm deine Sorgen, die du selbst getragen hast. Du sollst dich nicht länger plagen. Du sollst froh und glücklich sein. Denn durchflute mein Herz, durchflute mein Herz, Geist Gottes, durchflute mein Herz. In dir hab ich Ruhe, mein alles bist du, Geist Gottes, durchflute mein Herz.
Amen. Ora invitiamo il fratello Frank. Anch'io vorrei dare il benvenuto a ciascuno di voi nel prezioso nome del Signore, specialmente a tutti coloro che probabilmente sono qui oggi per la prima volta. Sentitevi a casa. Non pensate che ogni cosa debba andare avanti nel modo in cui siete stati abituati fino ad ora. Ognuno di noi, naturalmente, ha il proprio passato dietro, anche il passato religioso. Alcuni vengono da questa chiesa, altri da quella, da chiese libere, da differenti denominazioni. Tuttavia, veniamo qui insieme per un solo scopo: per avere mostrata la direzione divina tramite la parola, per poi non aver corso in vano. Ma come ha scritto Paolo, proseguendo verso la meta. E come abbiamo detto molte volte, soltanto laddove Dio può fare un inizio, là Egli può anche portarlo a compimento. Laddove egli non può fare un inizio, lì non vi sarà un compimento. Questo ci porta già alla creazione di tutte le cose. Nel principio Dio creò, e poi abbiamo elencate tutte le cose che egli creò sin dal principio. E poi venne il compimento. Quando egli terminò tutta la sua opera, allora egli si riposò il settimo giorno. Adesso sarà di nuovo così. Dio porta a compimento la sua Chiesa fino al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E noi crediamo che abbiamo il messaggio dalla parola, il messaggio divino che ci riporta a Dio, essendo in accordo con la sua preziosa e santa parola, in modo che prima del ritorno di Gesù Cristo, la sposa e lo sposo possano essere in accordo, essendo diventati uno spirito, uniti come sposa e sposo. Stavo giusto guardando nel sermone del fratello Branham l'invisibile unione della sposa di Cristo. Il Signore Dio non è visibile ai nostri occhi, tuttavia Egli è presente come ha promesso. Ancora una volta, lasciate che sia detto, sentitevi a casa. Siate in aspettazione. Dio è in grado di dare ad ognuno di noi e di parlarci per mezzo della sua parola, affinché ognuno possa sperimentare ciò che ha di bisogno da Dio, perché Egli realmente ha per ogni situazione, per ogni uomo, ha sempre la giusta cosa. Dio non è mai a disagio, ma al contrario, Egli ci aiuta finché non ci vergogniamo. Abbiamo saluti da moltissimi fratelli, specialmente da tutta l'Africa, il fratello Rigobert e molti fratelli che ci salutano, ci danno dei passi della scrittura per augurarci le benedizioni per queste riunioni qui. E noi siamo uniti con tutti. Il fratello Wallström mi ha chiesto di salutare ognuno di voi, il fratello Graf, il fratello Genton, il fratello Barillier, e naturalmente anche noi desideriamo salutare da qui tutti i fratelli e le sorelle. Si potrebbe quasi dire in tutto il mondo, perché noi siamo uniti nel Signore, uniti con Lui in un eterno amore. Questo noi non lo scriveremo un certo giorno se il Signore ritarda sulla tomba di qualcuno. Questo lo diciamo oggi gli uni agli altri. Noi siamo uniti nell'amore di Dio per il tempo e l'eternità. E nulla può separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo il nostro Signore. Non vogliamo neppure dimenticare di salutare i nostri cari fratelli nel Sud America e specialmente i nostri amici in Cile. Possa Dio benedirli e possa benedire tutti gli altri in tutti i vari popoli, lingue e nazioni. Parlando riguardo alle cose terrene, molte cose vanno avanti su questa terra. Si potrebbe esclamare continuamente: il tempo della fine è giunto, la sua venuta è vicina. Forse le nostre due sorelle canteranno in questo fine settimana. Se si leggono ritagli di giornali e speciali articoli, specialmente qui, la crocifissione del nostro Signore, che viene mostrata ora in tutto il mondo nel film. Qui il film mostra la passione del nostro Signore, le sofferenze nel corpo e la morte. E si deve semplicemente dire che la sofferenza è stata così unica che non può essere affatto imitata da un peccatore. La corona di spine soltanto Lui l'ha portata. Il Signore prese tutto il vituperio, tutto l'obbrobrio su di sé. Non c'è bisogno che un uomo lo mostri. C'è bisogno soltanto di persone che lo ricevano, con riconoscenza. Ciò che realmente è accaduto per noi sulla croce del Calvario. Altri realmente hanno osato, proprio come questa signora a Londra, lei ha osato ritrarre il nostro Signore formato da migliaia di sigarette. Pensate semplicemente a ciò. Con nessuno dei fondatori religiosi farebbero ciò che viene fatto con il nostro Signore. Persino l'articolo che egli ha avuto una relazione con Maria Maddalena. È semplicemente incredibile che genere di scherno viene fatto. E in merito a questo le chiese non dicono nulla. Un bel silenzio. Ognuno vuole rimanere amico con tutti. E poi dall'altra parte c'è quello che attualmente va avanti in Israele. i più alti dignitari della Chiesa romana scrivono: noi siamo sopra un suolo sacro. Si può vedere qui come i cardinali e i rabbini, si può vedere qui, e se poi mi è permesso di dire, noi non siamo ammiratori di Israele, noi non condanniamo i vicini di Israele, noi abbiamo pietà di tutti, tuttavia Israele rimane la nazione eletta di Dio. Allo stesso modo si deve dire che il velo di Mosè, il velo di Cristo, è ancora sopra di loro. E anche qui non è d'aiuto dichiarare Gerusalemme essere la città di Dio da un lato del paese e dall'altra estremità del paese, al Mar Rosso, proprio al confine dell'Egitto, erigere un vitello d'oro. Veramente, essi hanno fatto un grande vitello d'oro, celebrandolo per 3 giorni interi, danzando intorno al vitello d'oro. E questo in Israele. E questo fa male. E al culmine di ciò, l'anno prossimo, la grande parata d'amore con tutti gli omosessuali avrà luogo in Israele. E la marcia sarà fatta di proposito nella parte ortodossa. E si deve realmente pensare a ciò. E poi realmente pensiamo a Luca capitolo 17, pensiamo anche ad Apocalisse capitolo 11 verso 8, quando i due profeti saranno uccisi a Gerusalemme. E poi sta scritto là: la grande città che spiritualmente è chiamata Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Ogni cosa realmente sembra raggiungere il culmine. Che persino una persona mezza cieca può vederlo. E uno che è sordo in un orecchio può tuttavia udire l'avvertimento e comprendere che non viviamo soltanto nel tempo della fine, ma che realmente abbiamo raggiunto la fine del tempo della fine. Poi abbiamo, come sempre, dal nostro fratello Daniele da Parigi queste informazioni dal Vaticano: i vescovi cattolici sulla Terra Santa, non mura ma ponti. Sì, essi vogliono portare ogni cosa insieme. I ponti degli altri possono essere distrutti in modo che possano essere costruiti ed eretti i propri ponti. E poi è scritto qui: la Chiesa universale è solidale con la Chiesa in Terra Santa e fa un appello: non edificate mura ma ponti. Tutti noi sappiamo di cosa si tratta. Terrore giornaliero. Israele si vuole proteggere, difendersi. E anche questo non è buono. Niente più buono. Ogni cosa indica che la fine è molto vicina. Noi potremmo leggere e leggere qui quello che le persone scrivono e dicono. Tuttavia, con questo non vogliamo spendere molto tempo. Questa è sempre una breve veduta panoramica che noi realmente adesso non solo parliamo in merito che abbiamo raggiunto il tempo della fine, ma che ogni cosa viene ora unita sotto un capo. si può leggere la Costituzione europea, dovrebbe concedere il diritto alla Chiesa cristiana. Ogni cosa mira verso ciò e viene messa in conformità, che è proprio come era al tempo di Carlo Magno, dove ogni cosa era unita sotto Roma. Ora qui uno scritto cattolico dove viene detto come possiamo incontrare oggi il Dio vivente. Sì, una bella dichiarazione che ognuno può domandarsi. Come posso incontrare Dio oggi? Niente contro ciò. E poi dice qui, dove per noi il cespuglio ardente? Questo è pure bello. Dove per voi e per me il personale incontro con Dio? E poi continua qui, la commemorazione del cespuglio ardente oggi è la luce eterna che arde qui nel tabernacolo giorno e notte. Sì. Bisogna riflettere su ciò. Qui la più piccola lanterna che esiste sulla terra viene accesa e messa vicino all'altare, e questa è dopo la luce eterna. E le persone si inginocchiano e vogliono avere un incontro con il Dio che apparve a Mosè sul cespuglio ardente. Fratelli e sorelle, oh che grazia che Dio ci ha mostrato la vera via. Si dovrebbe realmente gridarlo dalla cima di una casa in tutto il mondo. Soltanto in Gesù Cristo Dio si è incontrato con l'umanità, e soltanto in Lui noi possiamo incontrare Dio. Non può essere altrimenti. La via di Dio verso noi è la nostra via verso Dio. Questo è stato il ponte. Questo è stato il collegamento che Dio ha stabilito. E così noi ringraziamo il Signore anche per questo, che noi possiamo vedere attraverso queste cose. Da noi stessi nessuno potrebbe vedere attraverso ciò. È impossibile. Ogni cosa è così decorata in modo pio e velata, che realmente non c'è uomo sulla terra che può vedere attraverso l'intera cosa. E voi tutti sapete di cosa parliamo qui. Ogni interpretazione viene presa dalla parola, quale soggetto biblico e quale fondamento, tuttavia è un'interpretazione e ciò è falso. Soltanto la parola di Dio è l'originale. Qui potremmo fare un riassunto di tutto ciò che sarebbe un adempimento della scrittura oggi. Perché il Signore disse, sarà come nei giorni di Sodoma. Sì, come era nei giorni di Sodoma? Ho annotato alcuni passi della scrittura qui. Iniziamo con Luca 17. Luca 17, qui abbiamo alcuni passi della scrittura che potete tenere in mente. Luca capitolo 17, verso 22. Verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del Figlio dell'uomo. E poi la rivelazione del Figlio dell'uomo viene messa in collegamento con il suo ritorno. Luca capitolo 17 verso 24. Perché come il lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Luca 17 verso 30. E a questo il fratello Branham vi si è riferito continuamente. Dopo che il Signore disse come sarebbe stato nei nostri giorni, e poi egli dice, così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. e poi fino al ritorno del Signore, Luca 17, dal verso 32 al verso 36. In quella notte due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. E poi egli continua in Luca 18, verso 7, Dio farà giustizia ai suoi eletti. E chi sono i suoi eletti? Sono coloro che adesso prestano ascolto a ciò che lo Spirito dice alle chiese. In Luca 18, verso 8, la domanda: troverà il figliolo dell'uomo la fede quando egli verrà? Troverà egli la fede quando verrà? Anche questo l'abbiamo detto prima. La domanda non è se il figliolo di Dio o se il figliolo di Davide troverà la fede, ma troverà il figliolo dell'uomo la fede? Apocalisse capitolo 1. Il figlio dell'uomo cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Apocalisse capitoli 2 e 3. Sette volte di fila. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Perché sette messaggi egli indirizza alle sette chiese, che naturalmente valgono per tutto il periodo della grazia. Dunque, andiamo poi in Genesi capitolo 19. Lì due angeli vennero da Lot in Sodoma. Ed ecco che gli uomini in Sodoma erano degli operatori di iniquità. Noi non condanniamo alcun uomo. Tuttavia, così è scritto, che il Signore Dio prese Eva fuori da Adamo e la portò a lui. Carne della tua carne. Egli certamente non prese un uomo fuori da un uomo. Egli prese una donna fuori dall'uomo e la portò a lui. E poi leggiamo in 1 Corinzi capitolo 11 che la donna fu creata per l'uomo. C'è un ordine divino nella creazione. Ma il nemico, sin dall'inizio, ha semplicemente mischiato ogni cosa. Per noi non voglio giudicare qui, tuttavia non è soltanto una confusione. Deve essere una possessione quando degli uomini ardono per altri uomini e delle donne per altre donne. È naturalmente un'assurdità per persone che pensano e agiscono normalmente. Tuttavia, in Sodoma, quello che era normale divenne anormale. E oggi i credenti sono considerati di mente ristretta, essi non tollerano ogni cosa. Ma dov'è l'ordine divino? E poi, quando si arriva fino ad Israele, allora realmente ci si comincia a sentire diversamente. Perché menziono queste cose? Perché il Signore l'ha detto. Come avvenne ai giorni di Sodoma, ai giorni di Lot, ai giorni di Gomorra, così avverrà quando il Signore rivelerà se stesso. Così avverrà alla fine del tempo della grazia. E così avviene oggi. E nessuno si vergogna più, sia il nostro sindaco gay a Berlino o chiunque possa essere. Oggi sembra che sia normale, tuttavia non nella Chiesa del Dio vivente. Io credo che nella Chiesa del Signore ci sia un ordine divino. Il fratello Branham disse in questo sermone, leggo soltanto un breve paragrafo o magari due paragrafi, egli dice qui nel paragrafo 288, in collegamento con l'apertura dei suggelli, cosa fece egli? egli aprì i sette suggelli dell'ultimo messaggio. Una domanda. Parlate oggi nel nostro paese o in tutta l'Europa o in tutto il mondo? Parlate in merito all'apertura dei sette suggelli. Allora vi chiederanno di cosa state parlando, cosa intendete dire con questo. E quando noi diciamo qui oggi che nel marzo 1963, lo dico ancora una volta, che nel marzo 1963 il Signore è sceso in maniera soprannaturale nella nuvola e ha rivelato i suggelli al fratello Branham, dove egli stesso disse che erano all'incirca le due del pomeriggio quando gli veniva rivelato ciò di cui avrebbe parlato riguardo al suggello la sera dello stesso giorno. Parlate oggi con i credenti al riguardo. Loro non sono affatto interessati. Non vogliono saperne affatto. Ciò che è prezioso per voi e per me, dove voi ed io viviamo, spiritualmente dove banchettiamo, vale a dire la manna nascosta, nutrendoci con essa per grazia. E poi il fratello Branham chiede: avete compreso ciò? Sì, questo è importante, che noi comprendiamo e riceviamo ciò che Dio ha fatto, che lo riceviamo, che abbiamo parte in ciò. E prima che una parola possa esserci rivelata, noi dobbiamo prima crederla. La fede è l'accesso. La fede è la porta per la rivelazione. E il fratello Branham dice: la fede è una rivelazione. La fede è in se stessa una rivelazione. La porta aperta, l'accesso. E poi egli continua e dice: i sette suggelli, con tutti i misteri che sono rimasti sigillati durante le sette epoche della Chiesa, sono stati rivelati. E dopo egli si riferisce ai riformatori. I riformatori non ebbero tempo per farlo nei loro giorni. Non sono vissuti abbastanza. Tuttavia, questa benedetta rivelazione dei sette suggelli è aperta a noi in questi ultimi giorni. E poi, a causa di una profezia, andai in Arizona. Non voglio leggere ancora qui. Noi abbiamo compreso che Dio diede istruzioni nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Noi abbiamo compreso che Mosè, quando andò nel deserto e il Signore si rivelò a lui, poiché egli aveva ricevuto uno speciale ministero in collegamento con l'adempimento di quello che Dio promise ad Abramo, vale a dire che dopo 400 anni Dio avrebbe liberato Israele dalla schiavitù in Egitto. E quando il tempo fu compiuto, ciò ebbe luogo. E quando noi guardiamo nel Nuovo Testamento, poi il fratello Branham dice qui: ricordate i quattro scrittori dei Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Loro erano scribi. Loro diedero un resoconto di quello che fece Gesù. In effetti, dalla sua nascita fino alla sua ascensione. Ma poi il fratello Branham dice: Paolo separò e mise la parola insieme. Uno fu, permettetemi di dirlo, il primo fu un resoconto divino di ciò che accadde con il nostro Redentore, L'altro è stato il collocamento divino dei redenti nella Chiesa del Nuovo Testamento. Ogni cosa al tempo giusto e al posto giusto. E poi abbiamo anche questo paragrafo. Quanti hanno ascoltato il sermone «Signori, è questa l'ora?» Quando il fratello Branham ricevette le istruzioni di andare in Arizona e di salire sulla montagna, poiché qualcosa di grande e soprannaturale avrebbe avuto luogo. Egli lo vide in una visione il 22 dicembre 1962 e ne parlò in merito il 30 dicembre 1962 e il 28 febbraio 1963 ciò accadde. Fratelli e sorelle, io non voglio mettervi in difficoltà con i vasi che Dio usa, tuttavia Dio usa sempre un canale, un vaso. Egli usa sempre i suoi messaggeri. Non c'è un messaggio senza un messaggero. E se voi seguite l'argomento, ci sono realmente due promesse nell'ultimo profeta dell'Antico Testamento. La prima promessa nel capitolo 3, Malachia capitolo 3 verso 1. Ecco, io vi mando il mio messaggero. Perché un messaggero? Egli doveva portare un messaggio. Egli doveva volgere i cuori dei figli di Dio per l'adempimento del piano di salvezza in quel tempo. Un messaggero di Dio ha un messaggio divino per il popolo di Dio. E l'ultima promessa è naturalmente nel capitolo successivo. Vale a dire, ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Io ho memorizzato i tre posti nel Nuovo Testamento, li ho annotati. Voi potete pure annotarli. Matteo capitolo 11 verso 10, Marco capitolo 1 verso 2, Luca capitolo 7 verso 27. In questi tre passi della scrittura noi abbiamo i riferimenti al ministero di Giovanni Battista, il riferimento a Malachia capitolo 3 verso 1. Nel Nuovo Testamento è stabilito su tre testimonianze. Tuttavia, la promessa rimane che Dio manderà un profeta come Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Giusto ancora un passo della scrittura dall'Antico Testamento che probabilmente non abbiamo mai letto prima qui così. Vale a dire, nel profeta Ezechiele, capitolo 30, sta scritto nei versi 2 e 3, figlio d'uomo, profetizza e di, così parla Dio il Signore. Urlate, ai, che giorno! Poiché il giorno è vicino. È vicino il giorno del Signore. Giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. Ecco come era già scritto nell'Antico Testamento. E se poi leggiamo in Malachia che il giorno verrà ardente come una fornace, tuttavia, prima che venga e prima che i superbi ed i malvagi siano come stoppia, Dio, nella nostra epoca profetica, voleva mettere la parola della profezia sul candelabro. Egli voleva mostrarci la via. Ed ora i tre passi della scrittura che devono toccare il nostro cuore, sì, che devono penetrare le nostre anime. In Marco 13, verso 23, qui il nostro Signore dice: ma voi state attenti, io vi ho predetta ogni cosa. Giovanni capitolo 16, verso 4. Giovanni capitolo 16, verso 4. Qui il Signore ha detto delle parole molto simili. Giovanni capitolo 16, verso 4. Ma io vi ho dette queste cose affinché quando sia giunta l'ora in cui avverranno, vi ricordiate che ve l'ho dette. Qui è detto che noi nel tempo dell'adempimento ci ricordiamo che Egli l'ha già detto prima. Ecco di cosa si tratta. Egli l'ha detto, sì, è scritto. Tuttavia, solo quando giunge l'adempimento, allora lo vediamo e ci ricordiamo che Egli l'ha già detto. Nello stesso capitolo, Giovanni capitolo 16, verso 12, molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Molte cose da dire, ma che non sono per ora alla vostra portata. E poi viene tutto il Nuovo Testamento e il Signore ha parlato e parlato fino alle lettere degli Apostoli. Egli ci ha parlato e ci ha detto quello che avrebbe avuto luogo, specialmente nella lettera a Timoteo, specialmente in 1 Timoteo capitolo 4, 2 Timoteo capitolo 3, prendiamo seconda epistola di Pietro capitolo 3, prendiamo l'epistola di Giuda. Il Signore ha parlato e parlato. E poi, come già menzionato prima in Apocalisse, come colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, che ha le sette stelle, vale a dire i sette angeli, i sette messaggeri per le sette chiese nella sua mano destra, e dalla cui bocca esce la parola come una spada a due tagli. Egli ci parla ancora oggi. Egli parla attraverso la sua parola, rivelandoci la sua parola, rendendocela vivente. Potrebbe essere, fratelli e sorelle, e noi l'ammettiamo, che non siamo ancora una chiesa vivente. Ma se si vuole giudicare la vita secondo la musica che va avanti qua e là in tutto il mondo, questo non è il segno di una vita spirituale. La parola di Dio è vivente e la parola di Dio penetra e lo Spirito di Dio opera la vita di Dio in noi. Questo si deve semplicemente differenziare. Esteriormente si potrebbe dire: ah, con loro è proprio così arido come in ogni altro posto, tranne che quando viene fatta un po' di musica. Questo non è ciò che è importante adesso. Adesso è importante che Dio possa parlarci, rivelandoci la sua parola, e che noi realmente compiamo la nostra salvezza con riverenza e tremore, e che continuamente ci viene ricordato: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora rialzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. E se vogliamo avere il fuoco di Dio e la vita, allora non fatto da noi stessi, ma come Giovanni Battista ha predicato in Matteo capitolo 3, io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Oppure la parola del nostro Signore, io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto desidero che fosse già acceso. E poi nel libro degli Atti degli Apostoli capitolo 2, quando giunse il giorno di Pentecoste, allora apparvero loro lingue come di fuoco e lo Spirito Santo si pose sopra ognuno di loro. Dunque, indietro sulle orme bibliche che ci sono state lasciate. Perché la Chiesa dice, noi vogliamo ritornare a, persino i cattolici, il movimento pentecostale, loro dicono, noi desideriamo ritornare nel 67, dove qua e là negli Stati Uniti è accaduto questo e quello. Noi ritorniamo a Gerusalemme, indietro al principio, indietro a quello che Dio ha fatto allora, per sapere ciò che Egli fa attualmente. Il passo della scrittura nella prima epistola di Pietro, capitolo 4, è molto conosciuto da noi tutti. Prima epistola di Pietro, capitolo 4, qui sta scritto dal verso 7. Or la fine di tutte le cose è vicina. Siete dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. E poi continua. Non solo sobri e vigilanti per dedicarsi alle preghiere, ma soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. È proprio così importante che noi non prendiamo soltanto a cuore questa parola, ma che preghiamo Dio affinché Egli ci dia quello che Egli ha promesso nella sua parola. E anche ciò che nella Chiesa primitiva fu dato ai veri credenti, vale a dire di essere di un solo cuore e di una sola anima. Fratelli e sorelle, quando ritorniamo nel libro degli Atti degli Apostoli, capitoli 1, 2, 3 e 4, sapete cosa abbiamo là? Nel primo capitolo ci fu il riallineamento, come posso chiamarlo adesso. Giuda si ritirò, il numero doveva essere completo, uno fu eletto, il numero fu completo, la parola del Salmo fu adempiuta, un altro prenda il suo ufficio, un altro prese l'ufficio, la scrittura fu adempiuta, e dopo si radunarono e si erano di pari consentimento nella sala di sopra. E poi accadde. Il pari consentimento dei redenti fu la condizione per cui il Signore Dio poté realmente prendere dimora nella sua Chiesa. Dunque, tutto ciò che ci separa da Dio e gli uni gli altri, noi dobbiamo metterlo in ordine. Non può essere altrimenti. Deve essere rimosso. E nessuno può dire, ah, l'erba crescerà su ciò. Cosa dicono tutti i predicatori? Ci sono abbastanza buoi che mangeranno di nuovo l'erba. E poi il problema è di nuovo qui. Non deve crescere l'erba su ciò, ma il sangue deve scorrere su ciò. E noi dobbiamo vivere il perdono, il completo perdono e la giustificazione che Dio ci ha dato in Cristo, incondizionatamente. Non se tu fai questo, allora io faccio questo, o se tu farai in quel modo, allora io farò questo. No, Dio ci ha perdonati in Cristo in modo così completo. ogni cosa è stata perdonata. Ed egli l'ha gettato nel mare dell'oblio, dove è così profondo. E se poi ritorniamo in Luca 17, solo per alcuni momenti, in Luca capitolo 17, questo è pure un capitolo che parla del tempo della fine. E il Signore ha da dirci molte cose. E poi realmente dice qui, prima che leggiamo più avanti, dei giorni di Noè e di Sodoma, e che sarebbe stato di nuovo così, in primo luogo è scritto in Luca capitolo 17, nei primi versi, è realmente scritto un vero avvertimento, parole indirizzate a ciascuno di noi, vale a dire dal verso 1, Gesù disse ai suoi discepoli, è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da molino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Una parola molto seria. E chi di noi può dire di essere innocente? Chi può affermarlo? Forse dopo che crede da una settimana. Sì, forse sì. Ma che ne è dopo un anno? Che ne è dopo 20, 30, 40 anni? Dopo probabilmente questo è diventato qua e là una pietra d'intoppo. Ma poi viene la vera lezione. In primo luogo, che noi non facciamo qualcosa di proposito che possa scandalizzare altri. Questo va insieme con la parola in Ebrei capitolo 6. Ebrei capitolo 6 è realmente un passo che fu mostrato al fratello Branham in un modo veramente speciale. Pensate un po', egli uscì per pregare, posò la sua Bibbia ed alzò le mani al Signore. Il vento soffiò e la Bibbia fu aperta. Le pagine si sfogliarono una dopo l'altra e si fermarono in Ebrei capitolo 6. Ed egli chiuse di nuovo la Bibbia e pregò di nuovo. E lesse un po' qua e là e pregò. E la seconda volta il vento si prese cura che le pagine si fermassero di nuovo in Ebrei capitolo 6. E il fratello Branham disse, caro Signore, cosa vuoi dirmi tramite questo? Ed egli lesse di nuovo da qualche parte nella Bibbia, non in Ebrei capitolo 6, ma da qualche parte. Avvenne per la terza volta, il vento soffiò per la terza volta, ed Ebrei capitolo 6 era di nuovo là. E cosa c'è in Ebrei capitolo 6? Se pecchiamo volontariamente, deliberatamente, facendo qualcosa di proposito. Io non credo che ci sia qualcuno in mezzo a noi che ha peccato volontariamente o che peccherà volontariamente. Questo possono farlo soltanto le persone che danno via per sempre la loro eterna salvezza, che calpestano il sangue dell'agnello che giustifica i credenti, accusandolo di nuovo, come se il Calvario non fosse mai accaduto, come se il sangue non fosse stato sparso. E poi accadono delle cose che loro non vogliono considerare, mentre peccano volontariamente, persino dopo aver gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, ma facendo qualcosa volontariamente, deliberatamente, con lo scopo di recare danno all'opera di Dio, per recare danno ai singoli, deliberatamente. Simili persone hanno gettato via la loro eterna salvezza e per loro non c'è più ritorno. E poi il Signore ha mostrato al fratello Branham in una visione, o forse glielo mostrò direttamente. Penso che i profeti hanno comunque i loro occhi aperti quando vedono le visioni. Quando voi ed io abbiamo visioni, allora dobbiamo avere per forza gli occhi chiusi. Non c'è uomo né credente che ha visioni con gli occhi aperti. Ma un profeta è un veggente, ed un veggente ha veramente i suoi occhi aperti, e con i suoi occhi aperti viene trasferito in un altro mondo. E questo accadde in quel giorno con il fratello Branham, ed egli vide realmente il Signore. Come tutte le persone sanno, quando un sacco pende sulle spalle ed i semi sono dentro il sacco, e con una mano si tiene il sacco e con l'altra si semina mentre si cammina. Io l'ho visto come veniva fatto quando avevo 12 anni. Tuttavia, voglio semplicemente dire, ecco come egli vide il nostro Signore, ed egli vide poi che si fece buio, e allora venne il nemico. Ed egli disse, che persona di aspetto terribile. E questi si nascondeva dietro il Signore ed era sullo stesso campo e seminava dietro il suo proprio seme. Sebbene nello stesso campo, tuttavia due semi diversi. E poi viene l'enfasi, la pioggia cade su entrambi i semi, il sole brilla su entrambi i semi, tuttavia uno è grano e l'altro è zizzania. Il grano non diventerà mai zizzania e la zizzania non diventerà mai grano. Ogni cosa produce secondo la sua specie fin dal principio. E il Signore morì come granello di frumento, cadendo nella terra. Ed egli non è rimasto solo, ma tramite la redenzione e tramite la sua resurrezione, egli ha confermato di aver vinto il nemico, riscattando i veri credenti. Ed essi sono realmente della stessa sostanza. Forse non possiamo comprenderlo adesso, ma possiamo crederlo. Come tutti vengono in modo naturale o corporale all'immagine di Adamo, così tutti i figli di Dio, tutti i figli e le figlie di Dio, nei quali il seme divino della parola è stato seminato, sopra i quali lo Spirito Santo viene operando la nuova vita in loro, loro sono grano puro, figli e figlie di Dio. E questo il nostro Signore l'ha promesso già nell'Antico Testamento. Voi che non eravate mio popolo, sarete chiamati figli del Dio vivente. Prima che noi potessimo diventarlo, egli, l'Onnipotente, doveva manifestarsi nel Figlio per redimerci, affinché noi potessimo ricevere l'adozione di figli. E come certo che il Figlio di Dio morì, e come certo che il suo fianco fu aperto sulla croce del Calvario, e come certo che il suo sangue sgorgò, così è certo che noi siamo stati redenti. E insieme con Paolo diciamo, Efesini 5, le meravigliose parole dal verso 22 fino alla fine, carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Fratelli e sorelle, noi siamo realmente figli di Dio. E Giovanni scrive, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Ma quando egli apparirà, allora noi saremo simili a lui. proprio come egli divenne come noi. Egli fu fatto a somiglianza dell'uomo. Egli era stanco, dormiva, mangiava e beveva. Egli fu fatto a somiglianza dell'uomo. Ma dopo la sua resurrezione, Tommaso esclamò: Signore mio e Dio mio. Avete notato che del Redentore, dopo la sua risurrezione, non si è parlato più quale figlio di Davide né figlio dell'uomo, ma sempre Signore. Il Signore è risorto. Noi abbiamo visto il Signore, sempre il Signore, non più i titoli precedenti, ma il Signore, fino alla parola già menzionata, che al Signore fu detto da Tommaso: Signore mio e Dio mio. Fratelli e sorelle, agli occhi di Dio ogni cosa è stata collocata e posta in modo meraviglioso. Tuttavia, guardate cosa è scritto qui come avvertimento in Luca 17, vale a dire nei versi 3 e 4. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Non è facile, tuttavia deve essere fatto. Il fratello persino non lo sapeva, egli non l'aveva notato. Se il tuo fratello pecca, riprendilo. E se si pente, perdonagli. Se si pente, perdonagli. Se dice: perché? Ti ho fatto questo di proposito. Allora sembra realmente male. Noi dobbiamo fare attenzione gli uni gli altri. Questo dobbiamo tenerlo in mente. Anche un simile passo, la scrittura deve essere letto attentamente. E poi si deve avere riguardo a metterlo in pratica. E poi viene: e se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te, dicendo: mi pento, perdonagli. Cosa mi ha detto oggi uno dei miei amici? C'era un uomo. Egli si agitava e si arrabbiava sempre così facilmente. E qualcuno gli diede un consiglio. Tu hai intorno al tuo giardino un recinto di legno. Ogni volta che diventi agitato ed arrabbiato, allora prendi un chiodo ed un martello e pianta questo chiodo in uno dei paletti del recinto. E di cosa si trattava? 37 volte in un solo giorno. E questo era naturalmente anche per lui un po' troppo. E dopo, quando terminò, allora arrivò il secondo consiglio. Come avrebbe potuto occuparsi di questo problema? E dunque giunse il consiglio, vale a dire: ogni volta che la rabbia viene sopra di te e tu ne prendi il controllo e non sei più arrabbiato e agitato, allora prendi una tenaglia e togli un chiodo. Ed ecco che, velocemente, tutti i 37 chiodi furono tolti dal recinto, perché egli prese il controllo. Forse è un esempio sciocco, ma deve essere compreso che il vecchio uomo è crocifisso con Cristo e deve essere tolto, non piantarlo semplicemente su qualcosa, ma sulla croce, dove ci sono abbastanza chiodi. E insieme con Cristo noi siamo stati crocifissi e realmente dobbiamo arrivare al punto che possiamo dire: ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. 2 passi della scrittura al riguardo possono essere d'aiuto per noi. Il primo, in Romani capitolo 3, La lettera ai Romani è realmente così potente che si deve leggere e sperimentare quel che vi è scritto, dalla giustificazione per fede fino al punto dove Paolo esclama: misero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Questa conoscenza di essere un peccatore, fratelli e sorelle, preziosi amici, come le persone ammalate sentono e devono sentire la loro malattia prima che possano venire e chiedere che si preghi per loro affinché possano essere guariti, così anche il peccatore deve crollare sotto il peso del peccato. Lo Spirito di Dio deve venire sopra di lui, deve operare il ravvedimento. Solo chi è perduto può essere salvato. Chi si sente ancora bene e non sente di essere perduto non può essere affatto salvato. Perciò sta scritto: il Figlio dell'uomo è venuto per cercare ciò che era perduto e per salvare ciò che era perduto. Noi vogliamo predicare il Vangelo originale in tale maniera affinché anche oggi i peccatori possono essere condotti al ravvedimento, che ancora oggi le persone possono realmente avere un'esperienza con Dio, non solo cantare e ascoltare la parola, ma avere realmente un'esperienza con Dio. E poi per noi, quali credenti? Romani, capitolo 3, si potrebbe leggere qui dal verso 13. Qui parla in merito alla condizione d'incredulità di quelli che vivono nella ribellione verso Dio. Tuttavia, viene mostrato qui un paragone affinché possiamo esaminare noi stessi se qualcosa è ancora rimasta del vecchio uomo. Romani, capitolo 3, dal verso 13. La loro gola è un sepolcro aperto. Cosa è la vostra bocca? Cosa è la mia bocca? Quali specie di parole vengono fuori da essa? Sono per l'edificazione, per la benedizione, per il conforto degli altri? Realmente lo facciamo a fin di bene quello che diciamo? La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno tramato inganni. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. Questa è la condizione di coloro che sono lontani da Dio, che realmente appartengono al regno delle tenebre, che vivono la vecchia vita senza Dio. Ma poi la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. Anche questo dobbiamo sempre tenerlo in mente. Nel Nuovo Testamento c'è un solo passo della Scrittura che colloca le persone sotto maledizione. E questo è in Galati, capitolo 1, dal verso 1 al verso 8. E Paolo lo riassume così: chiunque predica un altro Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, anche se fosse un angelo dal cielo, sia maledetto. Deve essere detto molto chiaramente. Nessuno dovrebbe giudicare l'altro, ma che lasciamo il giudizio nel Nuovo Testamento a Dio. Noi abbiamo, secondo la sua parola, abbiamo menzionato qui, molto brevemente, lo scorso mercoledì sera, nella parola di Dio, in modo basilare, ogni cosa è messa per iscritto. Ciò di cui abbiamo bisogno per l'insegnamento affinché l'uomo di Dio sia completo, edificato e stabilito sul fondamento per grazia. E quando abbiamo compreso questo, che siamo qui per essere edificati, anche per edificarci gli uni gli altri, affinché Dio possa realmente raggiungere il suo scopo in mezzo a noi. Qui sta scritto di queste persone che non conoscono Dio, nel verso 14, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci per spandere il sangue, sulle loro vie c'è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Se noi abbiamo trovato pace con Dio e siamo in pace con noi stessi, allora lasceremo vivere in pace anche le altre persone. Qui abbiamo letto anche in merito al mangiare, anche in merito al mangiare e al bere. Noi abbiamo visto ciò in Romani e in Corinzi. Chi può mangiare cibo sodo, che lo mangi, e chi desidera mangiare verdure, che le mangi. Io ho bisogno soltanto di ubbidire alla Sacra Scrittura. E poi uno non deve più giudicare l'altro affatto. Ognuno è libero con le proprie decisioni. E come è stato pure detto, se un certo cibo diventa di scandalo per un fratello, allora evitate e mangiate questo cibo quando quel fratello non è presente. Il fratello che si scandalizza certamente non è seduto ogni giorno alla vostra tavola. Viene semplicemente una volta ogni tanto come ospite. E dunque siate umili. E dopo, quando egli se ne va, mangiate quello che volete. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo alla fine vivere una vita piacevole a Dio e anche piacevole ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Perché così è scritto. Anche il nostro Signore non visse per piacere a se stesso, ma visse per colui che l'aveva mandato, perché gli fu detto: in te mi sono compiaciuto. Quante volte si va da persone, persino credenti, lui non mangia questo, non beve questo. Mangiare e bere non ha fatto molta importanza. Il regno di Dio non consiste nel mangiare e bere, ma nella pace e nell'allegrezza nello Spirito Santo. E realmente non si tratta affatto del mangiare e bere. Si tratta soltanto di ciò che le persone ne fanno, che genere di catastrofe possono farne. E perciò la Sacra Scrittura dice che dovremmo vivere in modo tale da piacere gli uni agli altri, di non essere di scandalo al fratello. Questo significa di non andare con la vostra testa, con la vostra conoscenza che è sempre corretta. Non è così. La nostra conoscenza è sempre corretta, non importa chi possa essere. Noi tutti abbiamo l'impressione, quello io lo so, questa è la verità finale. Anche il fratello ha la sua conoscenza quando si tratta delle dottrine della Bibbia. Allora naturalmente non c'è se o ma. Poi la decisione è già finale. Ma in merito alle cose naturali, chi vuole mangiare e bere, questo è quello. L'importante è che sia buono per voi, quello è tutto. È importante che ci prendiamo cura di non essere di scandalo, ma di rispettarci e apprezzarci gli uni gli altri e di non parlare riguardo a un fratello perché non mangia questo o quello, ma di stare attenti che stabiliamo in ogni cosa un'armonia divina, che ognuno contribuisca a ciò, affinché il Signore Dio possa realmente sentirsi a casa in mezzo a noi. Poi anche il passo della Scrittura in Romani capitolo 12, Romani capitolo 12 dal verso 14, qui Paolo scrive pure che dovremmo benedire. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate gli stessi pensieri gli uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Sono delle meravigliose istruzioni che il Signore ci ha dato nella Sua parola. Riassumiamo di cosa si tratta. La fine del tempo della fine è giunta. La nostra preparazione è la cosa più importante in questo tempo. E anche se conoscessimo tutti i misteri e se collocassimo ogni cosa correttamente con Israele, con il tempo della fine, e non fossimo pronti quando il Signore verrà, allora abbiamo udito la parola di Dio invano. E al riguardo è proprio necessario che noi, quale comunità, cresciamo insieme, stando insieme, spalla a spalla e uniti nei nostri cuori, unendoli insieme ed essendo uniti nell'amore e nella grazia di Dio. Ho menzionato prima Atti capitolo 1, 2, 3 e 4. Chi legge il capitolo 2, chi legge l'adempimento di ciò che è scritto nel capitolo 1, verso 8, rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi la potenza è venuta. Poi venne il rivestimento per mezzo dello Spirito Santo. E nel capitolo 3 ebbe luogo il più grande miracolo. L'uomo zoppo fu guarito. E poi viene il capitolo 4. Soltanto dopo viene il capitolo 4, vale a dire che i credenti erano di un solo cuore e di una sola anima. E perché cosa pregavano? Che Dio desse tempi migliori? No, i tempi migliori non verranno. I bei tempi sono passati per sempre. Questo dobbiamo accettarlo. Prima lo facciamo, meglio è. Loro erano di un solo cuore e di una sola anima. Ed ecco perché cosa pregarono. Signore, stendi la tua mano, dai ai tuoi servitori la forza di predicare la tua parola con ogni franchezza. Stendi la tua mano e opera segni e prodigi. Quante volte aspettiamo che Dio faccia grandi cose, ma dobbiamo camminare sulla via che guida a ciò. In primo luogo il collocamento divino, poi il rivestimento divino, un solo cuore e una sola anima, e poi il ministero che Dio rivendica quando la sua parola viene confermata e dopo la preghiera della Chiesa equipaggiata. Signore, stendi la tua mano, fa che accadano segni e prodigi, conferma la tua parola. Fratelli e sorelle, questo è ciò che Dio desidera fare in questo tempo. Non ha senso diventare impazienti, non vedendo dove possa essere la nostra mancanza. La colpa non è mai degli altri. La colpa è sempre nostra. Il problema è questo. E questo lo dico a me stesso e a noi tutti. Perché Dio ha sempre ragione con quello che dice. Che noi realmente vediamo sempre la pagliuzza nel fratello e non vediamo la nostra trave che è così grande che non possiamo più vedere chiaro. È proprio così con ciascuno di noi, triste ma vero, perché questo è ciò che il Signore ha detto. Dunque, riassumendo, può essere detto: per la grazia di Dio Noi possiamo collocare la parola della profezia correttamente. Possiamo riconoscere i segni del tempo senza interpretarli. Al tempo dell'adempimento nessuno ha più bisogno di interpretare. Cosa abbiamo letto delle parole del nostro Signore? In Luca, Luca capitolo 17, al tempo dell'adempimento noi lo avremmo visto. Naturalmente solo quando giunge il tempo dell'adempimento. Allora possiamo vederlo. Prima nessuno di noi può vederlo. Dunque, non solo adempimento di profezie bibliche. Leggo in Giovanni capitolo 16, questo verso l'abbiamo già letto, verso 4. Giovanni capitolo 16, verso 4. Ma vi ho detto queste cose affinché quando sia giunto il momento, quando giunge il tempo dell'adempimento, vi ricordiate che io ve le avevo dette. Dunque, nell'ora dell'adempimento, noi lo vediamo e lo riconosciamo. E questa è la grazia, riconoscere il giorno e il messaggio. Leggere la scritta sul muro. Non più interpretazioni, ma vediamo con i nostri occhi naturali e spirituali. Possiamo capire, guardando la Bibbia, possiamo capire, senza creare panico, che siamo adesso alla fine del tempo della fine. E che l'ultimo messaggio suona come una tromba in tutto il mondo. Quale ultima chiamata? E che la parola, come seme divino, può essere seminata. Affinché prima che suoni la tromba di Dio, la raccolta possa essere portata dentro. E allora saremo portati su per essere per sempre con il Signore. Credetelo semplicemente. Dio vuole soltanto il nostro bene. Ed egli vuole che noi vogliamo il bene gli uni degli altri. E che non dimentichiamo la regola d'oro del sermone sul monte. Qualunque cosa volete che gli uomini facciano a voi, fatela in primo luogo a loro. Lasciate che realmente riconsacriamo di nuovo la nostra vita a Dio. Tutti quelli che non sono ancora credenti crederanno. Tutti coloro che sono ancora legati saranno liberati, perché questo è incluso nella predicazione del pieno Vangelo. Non c'è una predicazione teorica del vero Vangelo di Gesù Cristo. Per coloro che hanno creduto, è diventato la potenza di Dio, indipendentemente da quale possa essere il vostro problema o la vostra difficoltà. Oggi noi possiamo avere un'esperienza con Dio. Tutti quelli che non hanno ancora sperimentato la grazia, che non si sono ancora ravveduti, che non hanno ancora la certezza che Dio li riceve e li accetta, coloro che sono diventati proprietà di Dio, questa è la vostra opportunità. Tutti quelli che desiderano riconsacrare la vita al Signore, guardate semplicemente indietro nella vita, dicendo: Signore, da oggi in poi desidero camminare con te nella via della fede. Aiutami. E tutti gli ammalati, oggi nessuno sarà escluso. Oggi ognuno può sperimentare Dio, affinché le promesse trovino adempimento. Solo una domanda. Se qui il nostro Signore dice: vi ho detto queste cose affinché quando sia giunto il momento vi ricordiate che io le avevo dette, quanti possono dire amen a questo? Quanti possono confermare che noi siamo adesso nell'adempimento di quello che il Signore ha predetto, che realmente lo vediamo nell'adempimento davanti ai nostri propri occhi? Dite semplicemente Amen. Questo è proprio così con ognuno di noi. Tutti questi passi della Scrittura sono diventati una realtà. Sono diventati una realtà e perciò noi non possiamo fare altro che ringraziare il Signore e sperimentare la potenza del suo sangue, la potenza della sua parola, la potenza del suo spirito. Ogni ambito della nostra vita è inclusa nella redenzione, anima, spirito e corpo. E così possa oggi Dio operare in mezzo a noi, possa egli fare un meraviglioso nuovo inizio. Questa volta noi diciamo un nuovo inizio con noi, ma ognuno di noi lo dica per se stesso. Fai tu, Signore, un nuovo inizio con me. Oggi vogliamo essere riconoscenti come mai prima per quello che il Signore ci ha predetto, tutte le cose. E pensate a ciò, 2000 anni sono passati e non era accaduto quello che egli aveva predetto. E nel nostro tempo ciò accade, accade e accade. E possiamo quasi dire che ogni cosa è stata già adempiuta. Cosa è rimasto? La piena restaurazione nella Chiesa e la nostra preparazione affinché noi, quando il Signore ritornerà e quando la tromba di Dio suonerà, che possiamo essere pronti per incontrarlo. Oggi il Signore vuole udire le nostre preghiere di riconoscenza, vuole udire le nostre lodi. Oggi diremo insieme grazie a Dio per la grazia che possiamo vivere adesso e che tutte le cose che Egli ha predette nella sua parola possiamo vederle nel loro adempimento. Noi possiamo ricordare con riconoscenza che Egli ci ha predetto ogni cosa. In questo riconosciamo che il tempo è giunto. Lodato e benedetto sia il Dio sempre fedele che ci ha rivelato la sua parola e la sua volontà in modo così chiaro e veritiero. A Lui siano la lode e l'onore che gli daremo adesso. Amen. Alziamoci in piedi. Magari cantiamo, come facciamo spesso, il coro Così qual sono. E lo diciamo veramente mentre cantiamo. Mentre chiniamo i nostri capi, lasciatemi chiedere se c'è qualcuno in mezzo a noi che desidera essere incluso in questa preghiera. Se il Signore vi ha parlato e se desiderate ubbidire alla sua chiamata, una migliore opportunità di questa probabilmente non verrà di nuovo. Ubbidiamo alla sua chiamata, veniamo al Signore. Egli dice ancora oggi, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Forse è il peso del peccato, forse altri problemi, altri pesi. Qualsiasi cosa possa essere, oggi noi vogliamo lasciarli, come dice il compositore, lascia il grosso fardello che hai portato così a lungo. Gesù dà pace. Credilo soltanto. Egli ha sparso il suo sangue per te e per me. È ancora il tempo della grazia. Il Signore chiama ancora. E prima che ringraziamo insieme, lasciatemi chiedere, chi desidera essere incluso in questa preghiera? Grazie. Sì, si potrebbe quasi dire che tutti hanno alzato di nuovo la mano. Cantiamo insieme così qual sono. Caro Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e Giacobbe, Tu sei diventato nostro Padre per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Tu ci hai riconciliati a Te. Tu hai fatto un nuovo patto. Il sangue dell'agnello è stato sparso. La redenzione è compiuta. La parola della croce è valida per noi tutti. È compiuto. Io ti ho redento. Ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Ti ringrazio, o Signore, e ti ringraziamo insieme per la redenzione, per la salvezza, per la liberazione, per la piena salvezza. O Dio, che tutti siano toccati profondamente in questo edificio. Rivelati e manifesta la tua potenza e la tua gloria in mezzo a noi. Onnipotente Dio, io ti ringrazio per la potente opera dello Spirito Santo e ti ringrazio per la potenza della tua parola e per il sangue. Alleluia! Tu hai un popolo del nuovo patto, una chiesa del Nuovo Testamento che è il tuo corpo, la pienezza di colui che riempie ogni cosa. Oh, caro Signore, noi abbiamo trovato grazia al tuo cospetto. Ditelo voi tutti, noi abbiamo trovato grazia al tuo cospetto. Tu ci hai fatto conoscere le tue vie, ci hai predetto tutte le cose. E noi le vediamo nel loro adempimento. Alleluia! 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 Lode e adorazione, gloria e onore, gloria e onore. Alleluia! Alleluia! Oh, alleluia, cantiamo, alleluia, tutto è compiuto. Siccome crediamo, e non solo crediamo, ma sappiamo che l'agnello non è andato soltanto per togliere i peccati del mondo dal Getsemani al Golgota, lo stesso agnello ha preso il libro ed ha aperto i suggelli e ci ha dato l'accesso in quello che vi è scritto. desideriamo ringraziare il Signore per questo, perché in entrambi i casi è stato l'agnello di Dio che è stato immolato per noi. L'agnello di Dio che non ha aperto la bocca come pecora muta davanti ai suoi tosatori. L'agnello di Dio. Alleluia. È stato l'agnello di Dio che ha preso il libro, ha aperto i suggelli e ne ha rivelato il significato. Fratelli e sorelle, l'uno va con l'altro. E tutti coloro che ricevono adesso la redenzione per fede, la redenzione tramite il sangue dell'agnello, come Pietro ha scritto, redenti tramite il prezioso sangue dell'agnello senza macchia né ruga. Tutti coloro che realmente sperimentano la redenzione ricevono ed accettano pure l'apertura dei suggelli per mezzo dell'agnello. Tutti gli altri continueranno nelle loro vie pie, continueranno ad avere della musica, canteranno i loro cantici, creeranno una buona atmosfera, ma non riconosceranno ciò che Dio fa attualmente. Soltanto chi trova grazia davanti a Dio vede anche adesso le profezie della Bibbia nel loro adempimento. Tutti gli altri rimangono con le loro interpretazioni. Adesso vogliamo ancora una volta ringraziare. Fratelli e sorelle, ancora una volta ringraziamo il Signore che ha aperto i nostri occhi e preghiamo per i nuovi arrivati che non chiedano di pensarci su, ma che Dio sia misericordioso con loro, che lo incontrino nella sua parola e che tutti ricevano la stessa rivelazione da Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ringraziamo ancora una volta, caro Signore, con tutto il nostro cuore ti ringraziamo che tu ci hai parlato. Tu sei l'agnello di Dio. Noi abbiamo ricevuto ed accettato il tuo sacrificio. Abbiamo accettato la redenzione per mezzo del tuo sangue e la vita che era nel tuo sangue è oggi in noi. Ti ringraziamo per questo e la potenza dello Spirito Santo viene manifestata laddove è stata manifestata la potenza del sangue. E poi la potenza della parola viene manifestata fino alla parola parlata. Oh Signore, rivesti la tua Chiesa con la potenza dall'alto. Ti ringraziamo già adesso per questo e ti preghiamo per tutti i nuovi arrivati. Oh Signore, che non discutano, ma che credano e che tu possa rivelarti loro, che tu possa essere con ciascuno di noi in modo potente e che tu possa rivelarti ancora di più a noi. Caro Signore, ti ringrazio che tu hai salvato i perduti, hai liberato i prigionieri e che hai guarito i malati. Oh Signore, e hai rinvigorito gli anziani. Benedici la mia cara sorella qui di fronte e benedici tutti coloro che sono un po' in età avanzata, tutti i deboli, tutti gli ammalati. Benedici, noi aspettiamo il mutamento dei nostri corpi. Lode, onore e gloria siano a te, onnipotente Dio. Alleluia. Tu sei presente. Tu sei presente. Alleluia. Alleluia. Cantiamo adesso Degno sei tu, degno sei tu.
Thank you.
e tutti dicano amen.